Senti, Fausta, tu a un certo punto parli di protocollo di Casablanca. Siamo nel settembre del 65 e scrivi: il protocollo prodotto dal primo vertice arabo ha esortato tutti i paesi ospitanti a trattare i palestinesi come loro propri cittadini, permettendo però loro di preservare l'identità nazionale. In Libano, invece, i profughi palestinesi vivono in condizioni sociali ed economiche particolari perché sono privati dei diritti civili. Infatti, il Libano è il paese che non ha firmato la Convenzione di Ginevra sul diritto dei rifugiati e ha sempre considerato, questo è molto importante sottolinearlo, temporanea la presenza degli ospiti stranieri, quindi palestinesi, sul proprio territorio. Tutto questo come si concilia con quello che abbiamo appena detto? Cioè una popolazione di 6 milioni e 800 mila persone, che nel suo seno ospita quasi un milione e mezzo, 2 milioni qua, di ospiti, ospiti. Come la possiamo uscire fuori da questo tunnel? Perché mi sembra che qui la problematica è anche questa, cioè il Libano non ha mai firmato nessuna convenzione di Ginevra, quindi considera questi palestinesi, i siriani, li considera solamente ospiti temporanei. Dall'altra parte, il protocollo che hanno firmato il vertice arabo. Ma l'ha firmato il vertice arabo, non è che l'hanno firmato loro, i libanesi. Quindi questo qui è un problema, perché poi se questo problema non si risolve, non si riesce a uscire da questo meccanismo interconfessionale che poi a mio avviso è proprio quello che strozza il paese e lo rende disgraziato, un paese che invece potrebbe essere, come giustamente detto te, a ragione delle sue bellezze naturali e turistiche, potrebbe essere veramente una perla del Mediterraneo orientale.
Allora, diciamo che torniamo sempre lì, infatti, non a caso abbiamo detto che il confessionismo è il nodo. Perché non ha firmato all'epoca questo protocollo? Perché significava mettere nero su bianco il riconoscimento di un possibile stravolgimento degli equilibri tra le due maggiori confessioni religiose. Sottolineo che le 18 confessioni religiose non sono soltanto presenti nel paese, sono riconosciute nella Costituzione, che è un altro unicum tra i tanti del Libano, che lo ricordo tanto per dare il senso di una complessità, giustamente contraddizione. Forse è più opportuno parlare di complessità perché bisogna innanzitutto avere il coraggio di affrontarle, no? Queste peculiarità dei paesi. Allora, il Libano, l'abbiamo detto, c'è il presidente cristiano ed è un paese che fa parte della Lega Araba. Non solo non ce n'è un altro con questa logica, ma è anche difficile per noi impararlo, no? Impararlo o comunque notarlo. Quindi non si voleva mettere nero su bianco il riconoscimento di questi palestinesi perché avrebbero stravolto l'equilibrio tra cristiani e musulmani, questo va detto. Nel frattempo però sono diventati parte integrante della società e lo sono diventati, ahimè, parte integrante nel senso che non se ne sono andati, perché poi integrante per modo di dire, perché quando vanno a trovare lavoro non hanno riconosciuti tutti i loro diritti o comunque rimangono, l'abbiamo detto, è un paese che non riconosce i cittadini in senso pieno come lo facciamo noi in Occidente, come abbiamo la concezione di fare noi in Occidente, ma comunque, passatemi l'espressione, i palestinesi sono e restano cittadini di serie B. Oltretutto anche negli anni ghettizzati in questi enormi campi profughi che sono rimasti negli anni. E infatti questo qualcosa però al paese ha insegnato. Quando sono arrivati 1,5 milioni di siriani, la spinta è stata quella, la decisione è stata quella di non creare campi profughi, che è un po' una particolarità, perché non si è voluto ricreare quelle sacche ghetto, diciamo così, un po' per il riconoscimento della dignità delle persone, ma effettivamente molto per non creare delle sacche di scontento, di malcontento, che come erano state quelle palestinesi, poi erano state un terreno fertile per l'estremismo religioso. Un paese che vive appunto la problematica, anche i siriani a tutt'oggi possono fare soltanto lavori, anche se gente laureata, qualificata, che parla la stessa lingua, perché poi sia siriani che libanesi parlano diverse lingue, eccetera, non ci sarebbe nessun problema ad integrarlo, invece parte che molti vorrebbero ritornare nel loro paese quando sarà, però nel frattempo anche loro trovano grosso, questo è qualcosa che mi hanno detto, mi ricordo un giovane al quale io chiedevo se era musulmano, se era cristiano, lui la prima cosa che mi ha detto, è molto simpatico questo episodio, e mi ha guardato e mi ha detto: ma io festeggio sia le feste musulmane sia le feste cristiane perché i miei migliori amici sono dell'altra religione, non ti dico quale sono io, ma ti dico che le festeggio tutte e due. Tra le anomalie, la festa dell'Annunciazione non è festeggiata soltanto perché gli amici vogliono festeggiare. La festa dell'Annunciazione in Libano, unico paese al mondo, è festa unica, è festa per i musulmani e festa per i cristiani. Quindi è tutta una complessità che va vista e che ha certo anche degli aspetti di contraddizione. Dicevamo, il presidente cristiano sta nella Lega Araba, ne dico un'altra. Il Libano, con tutto questo equilibrio difficilissimo, però in tutta l'area è un paese, per esempio, assolutamente avanti per le donne. Il governo di Hariri Saad Hariri, quindi il governo che è caduto a ottobre 2019, ha avuto come ministro dell'interno una donna, oltre a 4-5 donne con altri ministeri, ma il ministero dell'interno, ed è un unicum assoluto per il mondo medio orientale, una donna ministro dell'interno a gestire la sicurezza del paese. Quindi direi che il nodo del confessionalismo l'abbiamo detto e va risolto, appunto, tutto ci riporta lì, no? Anche la questione dei profughi, certo, è come se fosse sospesa in attesa di risolvere quella questione lì. E poi rimane, sì, ripeto, a volte per quanto riguarda le civiltà, per quanto riguarda le culture, parliamo di contraddizioni, forse a volte converrebbe parlare di complessità. Se la definiamo complessità, forse cerchiamo poi di trovare quei fili per sbrogliare la matassa, no? E credo che il linguaggio faccia anche molto, se la chiamiamo complessità ci predispone a cercare di sbrogliare questa matassa, se la chiamiamo contraddizione già c'è qualcosa che si contrappone al resto, però voglio dire, lo dico perché davvero a volte la complessità è anche una sponda. Ecco, questo per esempio delle donne, vi dicevo, ma vi faccio un altro esempio. Negli anni d'oro del Libano, ma anche in questi ultimi 20 anni, l'editoria del mondo arabo era Beirut. Beirut era il fulcro dell'editoria, anche Baghdad in anni passati, non parliamo dell'Egitto negli anni d'oro, della cultura, del momento storico dell'Egitto qualche decennio fa, ma anche Beirut proprio. C'è stata una persona, io lo riporto nel libro, che mi ha detto: i libri si scrivono a Baghdad e si pubblicano a Beirut. Questo per dire che c'è un fermento culturale, creatività ovunque negli altri paesi, però poi se Beirut non pubblica, se Beirut non benedice, non va avanti. Quindi penso sì di aver risposto, no, alla questione dei rifugiati.
Sì. Assolutamente sì, questo direi che conferma quello che ho sempre detto, cioè il Libano è in un certo qual modo un po' il nido dell'aquila del mondo medio orientale, perché tutto quello che poi avviene nel mondo medio orientale in qualche modo ha delle ripercussioni o viene generato da questa terra. Ma io credo che siamo quasi ormai arrivati alla conclusione e vorrei parlare un po' di questa setta esoterica, questa setta vorrei parlare dei drusi. I drusi sono appunto dando una lettura tutta particolare, sincretistica, della Bibbia, del Vangelo, del Corano, dei testi dei filosofi classici greci. La cosa interessante è che soltanto gli iniziati possono leggere agli adepti i testi sacri. E la cosa altrettanto interessante è che si possono sposare soltanto tra di loro. E siccome stanno oltremodo diminuendo, c'è un tasso di natalità molto basso, e quindi questi idus, insomma, trovano difficoltà nel formare una famiglia. E quindi tempo fa leggevo un articolo, le pene d'amore dei drusi, perché non riuscivano a trovare. Allora, mi sembra di ricordare che i drusi si trovano anche negli Stati Uniti, ecco, una guida, quindi un iniziato, ha dato libera scelta, libera possibilità alla comunità di potersi sposare con chi volevano, perché altrimenti questi drusi sarebbero trovati, diciamo, in difficoltà numerica. E forse sta proprio lì la chiave di volta della soluzione del problema, cioè probabilmente forse il salto della confessionalità sarà proprio in questi giovani che dovranno cercare di ampliare le loro famiglie, dovranno ampliare le loro culture, le loro conoscenze. Ma per esempio, ecco, una drusa famosa è quella che ha sposato George Clooney. Lei è una drusa, no? E che quindi praticamente è uscita fuori dal seminato rigorosissimo, che adesso appunto è un po' meno rigoroso. È interessante questo aspetto, no? Non so se tu vuoi concludere su questo argomento.